Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Oggi è la Pasqua, la festa in cui ricordiamo messo insieme la morte di Gesù Cristo avvenuto il venerdì e anche la risurrezione la domenica. Nell'ultimo sermone abbiamo considerato le sofferenze di Cristo Gesù, quello che lui subì per poter salvarci. La sofferenza peggiore di tutti era di subire la terribile ira di Dio mentre era appeso sulla croce. Gesù fu abbandonato dal Padre durante quella sofferenza e perfino il sole fu oscurato per non dargli più la luce del Padre, perché stavo subendo l'ira di Dio per il peccato. Però, avendo pagato il prezzo intero per tutti quelli che saranno mai salvati, verso il 15, il 3 di pomeriggio, Gesù gridò: è compiuto, che vuol dire è pagato in pieno il debito. Il prezzo del peccato a quel momento fu pagato una volta per sempre. Leggiamo questo in Giovanni 19, poi leggo Luca 23, 46. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto! E chinato il capo, rese lo spirito. Poi Luca 23, e Gesù gridando a gran voce disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. Rese lo spirito. Nessuno ha potere di prendere la mia vita o il potere di riporla e di riprenderla su. Rese lo spirito. Avendo compiuto l'opera per cui era venuto, Gesù tornò da suo padre, da dove era venuto. La salvezza ormai era pagata. Là sulla croce Gesù aveva realmente compiuto la salvezza. Dio mandò subito, mentre era ancora appeso sulla croce, dei chiari segni per dimostrare che l'opera di Cristo sulla croce era stata accettata dal Padre come pagamento. Consideriamo alcuni passi negli Evangeli che ci dimostrano che l'opera di Cristo aveva veramente aperto la porta a Dio, a noi. Leggo Matteo 27, 51 a 53. Matteo 27, 51 a 53. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò e le rocce si spaccarono. I sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di Gesù, entrarono nella santa città e apparvero a molti. Consideriamo brevemente questi avvenimenti, iniziando con il fatto e focalizzando sul fatto che il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. Questo è di immenso significato. Allora, il tempio, proprio il tempio, c'era il cortile, ma il tempio era prima il luogo santo e dietro questo velo c'era il luogo santissimo che rappresentava la presenza di Dio. Nel luogo santo potevano entrare i sacerdoti che erano in servizio durante il giorno per portare i sacrifici. Ma nel luogo santissimo nessuno poteva entrare, se non solo il sommo sacerdote e lui solo una volta all'anno per fare un sacrificio. Basta, perché era la presenza di Dio, l'uomo non aveva accesso, neanche i sacerdoti. E per tenere fuori tutti c'era questo velo immenso. Quanto immenso era? Ho scoperto, non sapevo quanto era grande. Era grande circa 9 metri per 18 metri, con un spessore di circa 10 centimetri. Parliamo di stoffa pesante. 10 centimetri di stoffa, 9 per 18 metri. Pesava tonnellate, cioè immenso. era lì da tempo, che così nessuno poteva in nessun modo vedere oltre 10 centimetri di stoffa. Nessuno poteva passare, solo quell'unica volta all'anno. Allora Gesù sulla croce ha spezzato la barriera fra Dio e l'uomo, il peccato. La santità di Dio non permetteva all'uomo di entrare nella sua presenza. E questo velo era proprio un simbolo di quella barriera. Il sacrificio di Gesù sulla croce pagò il debito del peccato e quindi apriva la via al Padre, a Dio, togliendo la barriera e per rendere visibile al mondo che quel sacrificio aveva veramente pagato, quando Gesù gridò "è compiuto", Dio fece squarciare quel velo 18 metri di altezza, 10 centimetri di spessore, dal cima a fondo, proprio tutto quanto. Che forza ci avrebbe per strappare un velo di una stoffa così forte? 10 centimetri. E Dio era un miracolo, un'opera divina, e posso immaginare i sacerdoti nel tempio erano terrorizzati che questo immenso velo fu spaccato così. Quello che era impossibile, entrare nella presenza di Dio, diventò possibile ed è possibile tuttora per mezzo di Gesù Cristo. Ebrei 10 parla di questo, vi leggo. Ebrei 10, 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. E avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Non esiste privilegio più grande. Non esiste privilegio terreno paragonabile al privilegio di entrare nella vera presenza di Dio. E questo si può fare per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo di quello che Egli ha compiuto sulla croce, dandoci libero accesso al santuario, alla presenza di Dio. Possiamo entrare nella presenza di Dio, possiamo conoscere Dio personalmente, possiamo essere in rapporto con Dio. E allora, quando pensiamo alla Pasqua e alla morte di Gesù sulla croce, ricordiamo che quella morte pagò il nostro debito, se abbiamo Cristo. Cristo ci ha comprato libero accesso al Padre. Il fatto poi dei morti che si risuscitarono era per mostrare la primizia della risurrezione finale a fine del mondo. Dimostrava che quello che Gesù aveva appena compiuto aveva già effetti iniziali che si sarebbero ripetuti nei secoli e si ripeteranno alla fine del mondo, quando risusciterà tutti quelli che sono in Cristo per essere uniti con le anime che saranno già con Lui. Quando Gesù aveva finito a pagare il prezzo, rese lo Spirito, così morendo per il proprio potere, cioè Lui ha dato lo Spirito, ha reso lo Spirito. Più tardi tolsero giù il suo corpo e fu dato ad un uomo che credeva in Gesù, di nome Giuseppe di Arimatea, che lo mise in un tombo nuovo che era lì vicino, che era di Lui. Quello era venerdì pomeriggio, prima del tramonto. Allora, ricordate che per i giudei la giornata finiva alle 18 al tramonto e alle 18 iniziava il giorno dopo, quindi per noi venerdì, magari Gesù è stato messo nella tomba, che ne so io, alle 17, alle 17, qualcosa del genere, quindi era nella tomba venerdì, poi alle 18 è diventato sabato nel loro calendario, è rimasto nella tomba tutto sabato. Domenica iniziò quello che noi chiamiamo sabato sera, 18, quindi era nella tomba domenica, ed è risuscitato presto, presto domenica mattina. Ricordiamo questo. Io voglio riprendere in Matteo 28 adesso a leggere, che parla della risurrezione. L'avvenimento che stiamo per leggere è così incredibile e potente che dovrebbe colpirci tantissimo. Purtroppo spesso succede che, conoscendo molto bene i fatti, non ci fermiamo a capire quanto è un avvenimento straordinario. La morte e la risurrezione di Gesù sono gli avvenimenti più grandi della storia del mondo. Ho letto di un missionario in un tribù che non avevo mai sentito di Gesù, e lui ha tradotto la Bibbia e man mano leggeva mentre faceva il suo lavoro e ha raccontato a loro Matteo. E loro tutto, che uomo, questo uomo, che mai sentito uno così, e poi è morto. E tutta la tribù piangeva. E questo qui si metteva a tradurre la parte dopo, e tutti erano tristi nel villaggio, perché era morto. Poi ha letto Matteo 28, e tutti cominciavano a gridare di gioia, di meraviglia, ma no, non è mai successo. Allora, leggiamo capendo che noi sappiamo la storia, ma non succede che un morto torna in vita, ma è veramente successo. Leggiamo, prima leggo un brano in Marco 16, perché le donne sono andate alla tomba la domenica mattina portando le spezie per preparare il corpo di Gesù, che non c'era tempo venerdì. E loro, mentre andavano, dicevano, ma quella pietra che abbiamo visto mettere venerdì, come spostiamo quella pietra? Cioè, immensa, pesa tonnellate. Come possiamo spostare quella pietra immensa? Infatti, leggo Marco 16, 3, 4. Dicevano fra loro, chi ci rotolerà la pietra dall'entrata del sepolcro? Ma alzando gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata, sebbene fosse molto grande. Adesso leggo in Matteo 28 da 1 a 10. Allora, alla fine dei sabati, all'alba del primo giorno dopo i sabati, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, venne e rotolò la pietra dall'apertura del sepolcro e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come il folgore, e il suo vestito bianco come la neve. E per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo, rivolgendosi alle donne, disse loro, «Non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risorto, come aveva detto. Venite». Vedete il luogo dove giaceva il Signore. Presto, andate a dire ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Essi dunque si allontanarono in fretta dal sepolcro con spavento e con grande gioia e corsero a darne la notizia ai suoi discepoli. E mentre andavano per dirlo ai discepoli, ecco Gesù venne loro incontro e disse, «Salve, o gioite!» Allora esse, accostatesi, gli strinsero i piedi e lo adorarono. Quindi Gesù disse loro, «Non temete, andate a annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e che là mi vedranno». Dio, per permettere alle donne e più tardi ai discepoli a vedere che Gesù era risuscitato, mandò un angelo che rotolò la pietra e poi ci si sedette sopra. L'aspetto di questo angelo era come di folgore e il suo vestito bianco come neve. Il suo aspetto era tale che i soldati romani erano terrorizzati. Allora, confrontate questa descrizione vera di un angelo, e sappiamo che c'erano due da Luca, con il modo in cui spesso sono rappresentati. Spesso gli angeli vengono rappresentati come se, che sono come gli uomini, oppure, peggio, come se fossero simili ai dei bambini paffuti con le alette. Entrambi questi concetti sono sbagliati. Di solito nella Bibbia, qualche volta un angelo si appare in forma simile a un uomo che non si riconosce, ma di solito, quando si rappresentano per quello che sono, si vedono angeli con tale potenza e rispecchiano la gloria di Dio e la gloria che viene da Dio. Però qui viene detto che lui era come folgore, sue vesti erano bianche come neve. Gli uomini volte nella Bibbia, quando vedono angeli nella loro potenza, sono terrorizzati. Qui questi romani, soldati romani, fortissimi uomini pronti a combattere fino alla fine, erano terrorizzati, rimasero come morti. Quindi mai dobbiamo immaginare gli angeli come dei bambini grassocci alati. No, angeli non sono così carini. E per quanto riguarda il ruolo degli angeli, sappiamo da tanti brani che essi servono e adorano Dio. Ebrei 1,14 parla degli angeli e dice: non sono essi tutti spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno ereditato la salvezza? Quindi sono spiriti servitori. Chi servono? Non gli uomini. È sbagliatissimo pregare agli angeli o chiedere tu agli angeli per aiuto. Non spetta a te. È Dio che manda gli angeli a servire. Infatti dice lì in Ebrei 1, mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza. Mandati da chi? Non dagli uomini, mandati da Dio. È Dio che... Quindi tu non devi preoccuparti degli angeli, ci pensa Dio. Torniamo agli avvenimenti al sepolcro. I romani, i giudei avevano parlato con Pilato, oh, loro verranno a rubare il corpo. Quindi, per evitare che i discepoli potessero rubare il corpo, non avendo capito che non serve i discepoli, Gesù serve risorto, Pilato aveva fatto sigillare la tomba, mettendo questa grandissima pietra che bloccava l'entrata, e aveva perfino messo le guardie romane. Quindi, impossibile che uno poteva venire per aprire la tomba. In un attimo, tutte le misure che gli uomini avevano preso per ostacolare la risurrezione di Gesù furono tolte di mezzo. È impossibile ostacolare Dio. È importante notare che l'angelo non aprì la tomba per permettere a Gesù di uscire, ma per permettere alle donne e anche a Pietro e Giovanni di entrare, per essere assicurati che era veramente risuscitato. Quando l'angelo parlò con le donne, prima di tutto lei riprese in modo gentile, con dolcezza, il fatto di dice, e state dice, so che cercate Gesù che è stato crocifisso, egli non è qui perché è risorto come aveva detto. Aveva detto che sarebbe risorto, voi state qui cercando la morte, ma scusami, aveva detto che sarebbe risuscitato. E poi fortificò la loro fede, dicendo, è risorto, non è qui, come aveva detto, è risorto. Guardate, vedete dove era prima. Ricordate che queste donne avevano visto Giuseppe mettere Gesù nella tomba. Leggo ancora 5-7. Ma l'angelo, rivolgendosi alle donne, disse loro, non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso, egli non è qui, perché è risorto. Come aveva detto, venite, vedete il luogo dove giaceva il Signore. Presto, andate a dire ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Quando dice, io so che cercate Gesù che è stato crocifisso, egli non è qui, perché è risorto come aveva detto. Avreste dovuto sapere questo. Avevo detto più volte che sarebbe risorto. L'angelo poi mostrò a loro la tomba vuota. Quindi non state vedendo una fantasma che il corpo è ancora lì. Non c'è più il corpo perché il corpo è risorto. Gesù è risorto nel suo corpo. Ci sono delle persone che dicono che non è risorto nel suo corpo. No, Gesù è risorto nel suo corpo. Ha mostrato dopo il corpo con i fori, nelle mani, nel fianco, nei piedi. Nell'Evangelo di Marco troviamo un dettaglio che non c'è qui. Ricordate, Marco era l'aiutante di Pietro. Quindi raccontava certi dettagli di Pietro che gli altri non dicono, perché ha imparato da Pietro. Pietro aveva, questa era domenica, giovedì sera, Pietro aveva negato di conoscere Gesù. Ricordate quando Gesù era riso? No, non lo conosco, avevo anche giurato. 3 volte. Allora Pietro poteva pensare, io non posso più essere apostolo, discepolo. Cioè io ho negato Gesù, lui non mi verrà più, non mi verrà più. Allora Gesù aveva dato un ordine all'angelo di cosa dire e aggiunge questo dettaglio in Marco. E gli disse loro, alle donne, non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso e risuscitato. Non è qui, ecco l'uovo. Luogo dove l'avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Il fatto che menziona Pietro specificamente faceva capire a tutti, perché loro sarebbero tornati. L'angelo ci ha detto di dire a voi e anche a te, Pietro, che Gesù vi precederà. Quindi Pietro e gli altri sapevano che Pietro non era stato schiacciato, perché Pietro si era ravveduto. Pietro aveva pianto amaramente, era ravveduto per il suo peccato. Quanto grande è il perdono di Cristo quando ci ravvediamo. Serve il ravvedimento. Giuda era triste per quello che aveva fatto, ma non era ravveduto. Pietro era triste ed era ravveduto. Uno aveva la tristezza del mondo, Giuda. Pietro aveva la tristezza di Dio che porta al ravvedimento, che porta alla salvezza. Allora, le donne dovevano annunciare ai discepoli che Gesù li avrebbe preceduto in Galilea. Gesù stesso aveva annunciato questo a loro poco prima della croce. Vi leggo quello che Gesù dice agli apostoli, Matteo 26, versetto 30 a 32. Alla cena, dopo aver cantato l'inno, se ne uscirono verso il monte degli ulivi. Allora Gesù disse loro: voi tutti questa notte sarete scandalizzati per causa mia, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse, ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Cosa vediamo qui? Cosa vediamo nel fatto che Gesù aveva spiegato che sarebbe crocifisso? Loro sarebbero sparsi, inciampati, scandalizzati, ma dopo sarebbe risorto e che si troverebbero insieme di nuovo. Cosa vedo qui? Qui vedo il cuore di Gesù Cristo che protegge le pecore preparandoli per le prove e spiegando loro che le prove finiranno e dopo ci sarà la vittoria. Certamente è una cosa entrare in una prova senza sapere come finirà, è un'altra cosa entrare in una prova sapendo che finirà con la vittoria. Cambia tutto. E Gesù ha quella premura di proteggere le pecore. E Gesù non solo proteggeva gli apostoli, protegge anche noi, perché a noi ci dice che ci saranno prove in questa vita, ma poi dichiara che noi passeremo l'eternità con Lui. Quindi in Gesù abbiamo la vittoria eterna. Nell'eternità Dio stesso sarà la nostra luce. Al momento la notte dei problemi può sembrare molto buia, però se siamo in Cristo dobbiamo ricordare che è sicuro che Egli ci farà arrivare alla luce della mattina. Se abbiamo Cristo è garantito. Essendo sovrano, Gesù Cristo dirige ogni cosa affinché le difficoltà dei discepoli non fossero oltre le loro forze. La sua cura è perfetta e anche oggi Cristo dirige ogni cosa della tua vita, ogni dettaglio. Lui è in controllo per far sì che tu arriverai nella sua presenza. Questo se tu sei in Cristo. Tu, in mezzo alla notte delle difficoltà, per mezzo di Cristo arriverai nella luce della mattina, della gioia eterna. Dio mantiene sempre le sue promesse, tutte le promesse hanno il loro sì in Gesù Cristo. Quindi possiamo avere gioia anche nelle prove, non a causa delle prove, ma a causa delle promesse che le prove passeranno e saremo con Cristo. E nulla di tutte le prove che succedono, nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. Ci sono altre lezioni per noi qui, in questo brano? Voglio considerare la risurrezione. Consideriamo la risurrezione. Pensate al fatto che queste donne andarono alla tomba pensando di trovare il corpo di Gesù. Sappiamo che portavano le spezie che servivano per avvolgere il corpo di Gesù per lunga scadenza. E invece trovarono un angelo di Dio che lei annunciò che Gesù era risuscitato. Che notizia strepitosa! Cioè, noi sappiamo, qualche bambino piccolo, quando muore qualcuno, immagina che tornerà in vita. I bambini piccoli possono immaginare quello, ma uno che ha una certa età capisce che no, non succede. Quando muore qualcuno, tu non devi mai sperare di rivedere quella persona sulla terra. Abbiamo pensieri, ma sono campati in aria. Non succede che uno che muore dopo qualche settimana, qualche mese, torna e possiamo di nuovo godere. Non succede. Sulla terra la morte è finale. E queste donne andarono alla tomba sapendo questo. Speravamo in Gesù, ma è morto. Va bene, andiamo a preparare il suo corpo per lunga giacenza nella tomba. E c'è questo angelo, la tomba vuota, dicendo Gesù è risorto, come aveva detto. E poi, mentre lasciano la tomba per correre a trovare gli apostoli, chi si presenta? Gesù Cristo stesso. Gesù Cristo stesso. Lo vedevano, lo toccavano, non ci credevano, ma era Lui. Io prego che possiamo comprendere di più quanto è incredibile che Gesù, per il proprio potere, è tornato in vita, avendo vinto la morte. Che miracolo! Fra tutti i nemici che ci sono sulla terra, il nemico più potente è la morte. Nessun uomo nella storia del mondo è mai stato forte abbastanza per vincere la propria morte. Se Dio permette, gli uomini possono vincere problemi economici. Se Dio permette, gli uomini possono vincere guerre con altri uomini. Gli uomini possono vincere problemi di tanti tipi. Ma nessun uomo è mai stato capace a sconfiggere la propria morte. In tutta la storia, fra gli uomini più forti, più intelligenti, più ricchi, più furbi, nessuno è stato mai in grado di sconfiggere la propria morte. È sempre la morte che sconfigge l'uomo. Però Gesù Cristo sconfisse la morte e la sua vittoria diventa la nostra vittoria. Durante la sua vita sulla terra, Gesù Cristo aveva già sconfitto ogni altro tipo di problema e nemico. Si era dimostrato potente da controllare la natura, controllare il vento, le onde, tutto. Aveva vinto guarendo ogni tipo di malattia. Aveva risuscitato altri. Aveva trasformato acqua in vino, moltiplicato cibo, calmato le tempeste, camminare sull'acqua. Gesù Cristo si era dimostrato di essere sovrano su ogni tipo di situazione e problema, compreso i demoni. Ma ora con la sua risurrezione dimostrò di essere sovrano anche sulla morte. Ecco perché chi è in Cristo è più che vincitore. Ecco perché la notizia dell'angelo alle donne era una notizia strepitosa. Per chi crede veramente in Gesù, non solo, ma io credo in Gesù, ho la mia vita. No, chi si aggrappa a Gesù, una vera fede. La vittoria di Gesù Cristo sulla morte è la garanzia che tutte le promesse di Dio in Cristo sono sicure. avendo vittoria perfino sulla morte, Gesù Cristo ha vittoria su ogni nemico. Io prego che Dio ci aiuterà a comprendere di più la grandezza della notizia che Gesù Cristo è realmente risuscitato. Ha sconfitto la morte, è veramente morto. Ed è veramente tornato dalla morte e quindi può sconfiggere ogni cosa. 50 giorni dopo la risurrezione di Gesù Cristo era il giorno della Pentecoste, la festa giudaica. Pietro, insieme agli altri, fu riempito per la prima volta quella mattina di Spirito Santo e predicò a Gerusalemme e parlava specificamente della risurrezione. Servivano 12 apostoli, dovevano sostituire Giuda perché dovevano essere i 12 che erano testimoni della risurrezione. Leggo alcune delle cose che Pietro disse quel giorno a Gerusalemme, Atti 2, 22. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi per mezzo di potenti operazioni, prodigi e segni che Dio fece tra di voi per mezzo di Lui, come anche voi sapete. Egli, dico, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, fu dato nelle mani e voi lo prendeste. E per mano di iniqui lo inchiodaste alla croce e lo uccideste. Ma Dio lo ha risuscitato, avendolo sciolto dalle angosce della morte, perché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Non era possibile per il Cristo, figlio di Dio, di essere trattenuto dalla morte. È troppo potente. Gesù sconfisse la morte, piena vittoria, e Lui è la nostra vittoria. Infatti dice in 1 Corinzi 15, 57 che Dio ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro, Gesù Cristo. Ma la risurrezione non è solo una notizia storica. La risurrezione, insieme alla morte di Gesù, rende possibile la salvezza. Voglio leggervi alcuni brani che ci fanno capire l'importanza della risurrezione. Prima di tutto fa parte dell'Evangelo. In 1 Corinzi 15 Paolo descrive qual è l'Evangelo e descrive i componenti e dice: infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche io ricevuto, cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. Questo è il messaggio da proclamare, non solo la morte, ma la risurrezione. Togliere la risurrezione dall'Evangelo non è più l'Evangelo, fa parte. Poi, in Romani 1,4 leggiamo: dichiarato figlio di Dio in potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dai morti, Gesù nostro Signore. Dichiarato figlio di Dio mediante la risurrezione dai morti. Gesù è sempre stato figlio di Dio, da sempre. Non era sempre Gesù. Finché non è diventato uomo, non era Gesù. Lui era figlio di Dio. Poi è diventato uomo anche, però per rendere manifesto al mondo che Gesù, uomo, è figlio di Dio eterno, la risurrezione è quello. Dichiarato figlio di Dio, non diventato, dichiarato figlio di Dio in potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dai morti. La risurrezione rendeva chiaro a tutti che Gesù è il figlio di Dio. In Filippesi 3 Paolo parla della potenza della risurrezione. Gesù è morto e risorto in potenza. Paolo voleva conoscere la potenza della risurrezione di Cristo nella sua vita. E chi è in Cristo può conoscere la potenza della risurrezione di Cristo nella propria vita. Paolo, leggo da Filippesi 3, considerava tutto spazzatura. Per quale motivo? Dice, per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte. Paolo voleva conoscere la potenza della risurrezione di Cristo. Ma è possibile? Certo è possibile. In Efesini 1 Paolo prega che Dio aprirà gli occhi dei cuori dei credenti per farli conoscere tre cose. E la terza cosa è, e vi leggo in Efesini 1:19, è che possiate conoscere qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Paolo prega che possiamo essere fortificati divinamente per poter conoscere la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo. E questa potenza ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti. Perciò è possibile. Dovremo conoscere la potenza di Dio in Cristo nella risurrezione. Primo Pietro, troviamo due versetti che ci aiutano a capire come la risurrezione di Cristo fa parte della nostra salvezza. Prima leggo 1 Pietro 1:3 e impariamo che Dio ci ha rigenerati per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dalla morte. Quindi la risurrezione rende possibile la rigenerazione. Leggo questo. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. La risurrezione ha reso possibile la rigenerazione. Poi, capitolo 3, 1 Pietro 3:21. Parlando di come attraversare il Mar Rosso per i giudei rappresenta il battesimo spirituale che ci salva, e questo avviene mediante la risurrezione di Cristo. Leggo 3:21. La quale, passaggio del Mar Rosso, la quale è figura del battesimo, non la rimazione di sporcizie della carne, ma la richiesta di buona coscienza presso Dio, che ora salva anche noi mediante la risurrezione di Gesù Cristo. Gesù ci salva mediante la risurrezione di Gesù Cristo. Quindi la risurrezione fa parte della salvezza come la morte di Gesù Cristo. Romani 10:8-9 conosciamo, molto importante. Che cosa dice essa, la parola di Dio? Dice: la parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù Cristo, Gesù, e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Per essere salvato, uno non deve credere solo che Gesù è morto sulla croce per i peccati, ma deve credere anche che Dio lo ha risuscitato dai morti. Anche la risurrezione fa parte della salvezza. Quindi, la risurrezione non è solo una realtà incredibile, e lo è, che dovrebbe stupirci. Quando leggiamo della risurrezione, dovremmo leggere pensando ai nostri cari morti negli anni, dicendo: Signore, noi sappiamo che la morte è finale sulla terra, è finale sulla terra, ma Gesù ha vinto. Gesù ha vinto. E visto che Lui è risuscitato, abbiamo la certezza nella piena salvezza in Lui. Quindi la Pasqua non è solamente per ricordare i fatti storici che riguardano la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. La Pasqua è quanto ricordiamo quello che Dio ha fatto per noi in Gesù Cristo. La Pasqua è la celebrazione della nostra salvezza, compiuta con la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Con la Pasqua celebriamo il fatto che Gesù ha tolto la barriera che bloccava la presenza di Dio da tutti. Gesù ha tolto quella barriera. Il velo è stato tolto. Adesso si può entrare nella presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. La salvezza che è in Gesù Cristo non arriva a tutti. Arriva a coloro che riconoscono di essere sotto condanna, che si ravvedono e poi vedono in Gesù Cristo chi può salvare. A loro arriva la salvezza e il perdono. A loro arrivano i benefici della morte e della risurrezione di Gesù Cristo. Vengono salvati e hanno l'eternità con Cristo nella presenza del Padre. Quindi oggi voglio celebrare la vittoria di Gesù sulla morte. Vogliamo celebrare il fatto che ha pagato tutto, la condanna del peccato per tutti coloro che crederanno. Celebriamo che abbiamo un Salvatore e un Signore vivente che ritornerà per prenderci e per giudicare il mondo. Celebriamo Gesù Cristo come Signore vivente. Preghiamo. Signore, c'è da celebrare Gesù Cristo. Ogni vittoria degli uomini sulla terra viene dimenticata. Perde il suo valore. Tutti i grandi uomini, Alessandro Magno, Napoleone, imperatori, tutti quanti hanno conquistato regni che non ci sono più, perché quei regni a tempo loro sono stati conquistati. Gli uomini che hanno creato grandi palazzi e grandi strutture, prima o poi quelle strutture saranno distrutte e rovinate. Ma Gesù Cristo è venuto, ha compiuto un'opera eterna. Gesù Cristo è venuto e ha pagato veramente la condanna del peccato. Ha subito lui l'ira di Dio, in modo che quelli che si aggrappano a lui possono essere perdonati pienamente e non devono loro subire l'ira per i propri peccati perché è già stata pagata quella condanna. Padre, grazie che non solo ha pagato il prezzo della condanna, ma Gesù ha ripreso la sua vita e risuscitato. E tu, per mostrare che aveva pagato il pieno prezzo, hai aperto, hai squarciato il velo da cima in fondo, aprendo la via alla tua presenza. In Gesù Cristo abbiamo libero accesso al trono della grazia. O Padre, facci comprendere l'immensità di questo dono. Padre, non tutti hanno Gesù Cristo. E chi non ha Gesù Cristo conoscerà Cristo come giudice, giudice senza misericordia quel giorno. La misericordia sta oggi, non ci sarà misericordia quel giorno. Ti prego per coloro che non hanno Cristo, che possano riflettere e possono correre a Cristo come Salvatore finché c'è tempo. Ti prego questo, ringraziandoti che Gesù ha pagato per i miei e quelli di tanti di noi i nostri peccati. Allora preghiamo questo nel nome santo di Gesù Cristo.